Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. E no, no, 100.000 no, quello è assembramento, 100.000 non lo posso accettare.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9 minuti, esulto in diretta, cari ascoltatori, come se avesse fatto un gol il Milan. Esulto in diretta perché? Voi dite, perché esulto in diretta? Sei pazzo? Non perché è venerdì, non certo perché c'è Carmelo Lauricella in regia, per carità, non perché, anche se questo sì, saluto Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, ma esulto perché, nonostante l'editto bulgaro, nonostante i veti confindustriali, nonostante i blocchi all'ingresso, è riuscito a tornare con noi Mario Calabresi.
Buongiorno a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Temperatura sotto controllo, sì. Mascherina, sì. Però sono arrivato, mi aveva attratto qui con una trappola dicendo: se riesci a passare tutti i blocchi ti aspetta il caffè. Esatto. Sono arrivato, naturalmente il caffè non c'era, come succede da mesi.
E invece ma sulla sigla
l'hanno salvato in corner sulla sigla.
Miriam Lucchetti sulla sigla è entrata di corsa. Vabbè, ma
questo
e
dimostra che Miriam è seria e Milan no.
Questo si sa. Questa non è una notizia, caro direttore. Insomma, non garantisce
buongiorno
sulla
a tutti,
qualità.
Ben ritrovati.
No, come non garantisce sulla qualità della macchinetta nuova. Adesso fai una degustazione in diretta. Attenzione, la degustazione del caffè di Mario Calabresi.
No, va bene, funziona.
Va bene. Quindi non si può lamentare perché è tornato e c'è il caffè con la tazza al vetro,
come a Roma.
Come a Roma. 9:11 minuti, signori, siamo qui con voi fino alle 11. Allora vai, dai Carmelo, vai su.
I will not be easy and it will not be easy.
C'è da dire che Mario, quando abbiamo iniziato questa stagione, abbiamo utilizzato quest'audio di un inglese incerto, it will not be easy, che devo dire è stata abbastanza lungimirante, perché effettivamente
non sarà semplice.
Senti, fammi fare solo questa conta, perché io tengo il conto ogni giorno, giusto perché si sappia, ricordiamo, sono 38 giorni che 18 pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti in Libia e non si capisce bene quali siano le accuse nei loro confronti. Io so che in questi casi, proprio nel giorno in cui sono stati liberati due italiani, la Farnesina lavora, però mi sembra doveroso ricordare che ci sono delle persone lì. E non lo so, è con la Libia che dobbiamo fare.
Dovremmo chiedere al ministro degli esteri.
Sì, non è facile lì perché sono nella zona di Haftar, che non è il leader riconosciuto dall'Italia, che pare voglia avere delle pressioni politiche nei nostri confronti. Comunque, sta di fatto che ci sono delle famiglie in Italia che attendono di sapere il destino da 38 giorni, e non si sa nulla. Comunque, 9 e 12 minuti, siamo qui. Io voglio subito dirlo perché abbiamo lasciato Mario Calabresi da un po' di tempo, l'abbiamo riscoperto anche curatore di mostre, mi hai portato un bellissimo catalogo. Che mostra è questa? Bellissima, questa della Milano di ieri e oggi.
È una mostra che apre questa mattina a Milano in Piazza della Scala alle Gallerie d'Italia, e che parla della Milano del 1943. Allora, parte da un archivio che si chiama l'archivio Publifoto, era una grande agenzia dagli anni 30 alla fine del secolo scorso, che ha 7 milioni di fotografie. E la dispersione di questo patrimonio è stata fatta grazie al fatto che Intesa San Paolo ha preso il patrimonio e l'ha salvato di queste fotografie. E questa è una mostra che prende un nucleo di 3.300 fotografie sulla Milano bombardata del 43,
sì.
E io ho deciso di rifotografare alcuni luoghi simbolo, per esempio la Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Fontana, l'Università Statale, che venne distrutto in una maniera impressionante dalla guerra, rifotografarle durante il lockdown.
Ecco, perché quindi, questo accostamento?
Perché si è parlato tanto del fatto che è stata questo virus è una guerra,
certo.
È una nostra guerra, Da un lato quindi ci sono delle foto dove tu vedi una guerra fatta di macerie, esplosioni, terribile. Dall'altra parte una guerra invece di vuoto, di silenzio, con un nemico invisibile. E però il messaggio, il titolo della mostra è «Ma noi ricostruiremo», perché il messaggio è «Se ce l'hanno fatta i nostri nonni a rimettersi in piedi bene, anzi meglio di prima dopo la guerra, possiamo farcela anche noi che non siamo in quelle condizioni. Ma noi ricostruiremo» è la frase che disse il sindaco Greppi, il primo sindaco di Milano dopo la liberazione, che disse «Tutto è distrutto, ma noi ricostruiremo». Tutto è meglio di prima.
Effettivamente fa impressione, perché da una parte ci sono le macerie, dall'altra c'è il vuoto che non è, non è abitudine di una città come Milano, come di qualsiasi città. Va bene, insomma, questa mostra. Dunque, curatore Mario Calabresi, andate. Ma senti Mario, è una situazione davvero, si parlava, complicata, davvero difficile, davvero da scenari di paura.
Gli scenari di paura, guarda, non li vedo più come li vedevamo prima, per un fatto che negli ospedali hanno imparato a tenere sotto controllo il virus, sanno come fare. Noi vediamo quanto sia scesa la mortalità e quanto siano scese le persone in terapia intensiva, quindi questo ci rassicura sull'esito. Il problema è che però il virus continua a circolare e blocca e ferma vite, mette persone in quarantena. Io credo che quindi ci sia da un lato un'attenzione da fare, come qui dentro, voi dovreste vedere l'iter che ho fatto questa mattina per poter vedere Milan in faccia, mascherati, mi hanno dato anche, mi hanno consegnato un pacchetto con dentro un microfono era stato, non so, sterilizzato, sanificato, che ho dovuto aprire io con le mie mani, nessuno lo poteva toccare. Va bene, tutto questo è, secondo me, sacrosanto. Cioè, quando io vedo queste tavolate che sono tornate nei ristoranti al chiuso di 16 persone tutte insieme, dico vabbè, ma ce l'andiamo a cercare. Sì. Dall'altra parte però quel panico che dice tornerà la primavera, no, io non credo che tornerà la primavera, spero di non sbagliarmi.
Ma no, e poi i numeri dicono di no, fortunatamente.
Ma sulla mortalità, perché oggi si fanno serie di cose. La cosa tragica, l'altro giorno parlavo con... avevamo raccontato... Se ti ricordi, ne avevamo parlato in primavera. Questo fotografo italiano, Andrea Frazzetta, che ha fatto un lavoro bellissimo, aveva fatto sul New York Times, di tutti i volti dei medici, come infermieri, tutto il personale sanitario italiano nei giorni clou di marzo. E mentre lui fotografava, sua madre si ammalò di Covid e lui si trovò a fotografare nell'ospedale dove era stata ricoverata la madre. E la madre morì. E lui, gli parlavo l'altro giorno, diceva... Tu pensa che ne abbiamo chiamato per giorni e giorni e ci dicevano, vabbè, ma la febbre, prenda la tachipirina. E poi, la febbre quant'è? Sì. Dicevamo 38, no, ma non è ancora altissima, perché prendeva la tachipirina.
Non si sapeva cosa fare.
Se l'avessero presa come la prendono oggi, al giorno 1, quella donna sarebbe qui tra noi. E invece è arrivata in ospedale quando ormai aveva febbre altissima da giorni, polmonite bilaterale ormai esplosa e non c'è più, capito?
Marzo,
questa è la differenza.
A marzo non si sapeva come gestire le cose. Sottolineo anche un'intervista al maestro Riccardo Muti sul Quotidiano Nazionale, perché ieri ho ricalcato l'attenzione sull'importanza della cultura, i teatri. Tu hai detto giustamente, le tavolate ai ristoranti in 10-15 senza mascherina, perché al tavolo si può. Nei teatri, come ci ha detto ieri il direttore del Teatro Manzoni, che abbiamo ospitato, si sta fermi, muti, non Riccardo Muti, in silenzio con la mascherina.
E poi un posto su tre.
È meno pericoloso che nel ristorante, certo. Però il teatro lo chiudiamo e Riccardo Muti dice salviamo la cultura dal virus, i teatri chiusi, i teatri, i cinema, sono un disastro. Poi uno ti può dire, vabbè, ma il teatro, la cultura non conta. Vabbè, allora, come diceva ieri Manera, rimarranno case e chiese aperte. Basta, e torneremo a questo. Però, allora, alle 9:18 minuti abbiamo degli ospiti importanti. Chiedo ai due ospiti di Pavia, che mi capiscono, un attimo di attesa, 3 minuti, perché abbiamo raggiunto, e la ringrazio molto, Clementina Maccalli, che è la sorella di padre Maccalli, liberato ieri con Chiacchio in Mali. Clementina Maccalli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, siamo felici con lei.
Esatto, sentiamo intanto una voce gioiosa, ecco.
Sì, molto, molto, molto gioiosa.
Come avete saputo questa notizia? Chi vi ha avvisato?
nella Farnesina ci ha avvisato, sì.
Siete riusciti a parlare con suo fratello oppure?
Sì. Cosa? Sta bene, in mani sicure, ci ha detto ieri sera, e ci saremmo sentiti poi oggi.
Con calma, certo.
Sì, ma la voce era bella, squillante, veramente.
Più di due anni.
Quasi 25 mesi, sì.
Lei ha mai perso speranza?
Mai. Mai, la fede ci ha proprio sorretto in questo calvario, diciamo, però ne è valsa la pena, il Signore ci ha ascoltato le nostre preghiere. Proprio ieri, nel Vangelo di ieri, che parlava appunto di bussate, vi sarà aperto, insistete, la vostra preghiera verrà esaudita.
Io so che siete una famiglia molto di fede, c'è un altro fratello che è missionario.
Sì, lei ha due fratelli sacerdoti,
sì, giusto? Due fratelli. E l'altro è sposato qui in paese. Sì.
Senta. Clementina Maccalli, dal punto di vista della cronaca c'è da dire che ieri si è registrato, nei giorni scorsi, che in Mali hanno liberato 100 jihadisti e qualcuno pensa ovviamente a una coincidenza, no? Cioè 100 liberati e sono stati liberati due italiani e anche due, una francese e una americana, credo. Voi sapete qualcosa di questa possibile trattativa?
No, non sappiamo nulla di queste cose, nulla. Noi sappiamo solo che è qui e sta tornando in Italia, adesso un aereo lo sta portando a Roma e quindi noi adesso partiamo per Roma.
Ah, quindi lei andrà a prenderlo a Roma.
Sì, ad accoglierlo, sì. Insomma. Si ci può dire che cosa vi siete detti? Dice parole di gioia, quali sono state le prime parole di suo fratello?
Che sta bene, sto bene, sono in mani sicure e adesso mi faccio una doccia e poi ci sentiamo domani, ecco, questo ho detto, quanto ha detto, ma era tardissimo, erano le 2:20 di notte, quindi anche lui sarà stato stanco un po' di tutto.
A volte la notte porta delle belle notizie.
Però la voce era molto bella, era felice anche la sua.
Clementina,
grazie un abbraccio, davvero.
Un grande abbraccio, buon viaggio a Roma, sarà il viaggio più dolce, credo, della sua vita a Roma, per riabbracciare il fratello Clementina Maccalli, sorella di padre Maccalli liberato con Nicola Chiacchio. Accidenti. Invece, caro Mario, io ho richiamato, perché ieri era ospite con noi, una promessa del peso, del lancio del peso, Daniel Madame, che ci ha raccontato ieri essere originaria del Camerun, ma da tantissimi anni in Italia. Daniel, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a tutti.
Vittima anche di un episodio razzista, ricordiamo, nel bar dove lavori è entrato un signore che in modo sprezzante ti ha guardato e ha detto: ma tu non sei italiana, no? Più o meno è andata così, e mai lo sarai.
Esatto, purtroppo
è successo questo. Io saluto anche il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, della Lega. Sindaco, grazie.
Buongiorno a tutti voi.
Lei ha scritto a Mattarella o dice: bisogna accelerare la pratica di cittadinanza italiana per Daniel Madame. Mi sembra corretto, no?
Sì, l'ho fatto ieri, ma era una cosa sulla quale stavo già lavorando da una settimana. Per cui, nel senso che io ho incontrato casualmente la settimana scorsa Daniele in giro in centro storico, la quale mi ha fatto presente, non l'avevo riconosciuto immediatamente, anche perché con la mascherina diventa abbastanza difficile, e lei mi dice: scusi, lei è il sindaco? Dico: sì, sono il sindaco, buongiorno. Ci siamo parlati, mi ha detto: lei conosce la mia situazione? Dico: sì, la sua situazione la conosciamo, e insieme al mio assessore stavamo lavorando in funzione di darle una mano, ecco. Dopodiché c'è stato anche questo clamore. Pronto, mi sentite?
Sì, benissimo.
No, perché sentivo...
Si è caduta la linea, Daniel Madame, adesso la recuperiamo.
Ah, ok, perfetto. Per cui dicevo, ci siamo incontrati la settimana scorsa, ne abbiamo parlato, gli ho detto che mi stavo già muovendo per darle una mano, poi ieri l'ho chiamata per dire se poteva venire, se le andava bene quello che avevo scritto, per mandare questa lettera al Presidente della Repubblica.
Sì, qua abbiamo raccontato ieri la storia di Daniel Madame, atleta della Bracco Atletica Milano. Caro Mario, tra l'altro ha vissuto 11 anni in casa famiglia, perché era morta la persona che la cresceva, è vissuta in un e quindi per la burocrazia questi 11 anni, siccome era domiciliata e non residente, non valgono per la cittadinanza italiana. Daniele, abbiamo recuperato la linea, è così, questi 11 anni sono stati giocati.
Ma quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia?
Sono arrivata in Italia 7 anni appena compiuti.
Ok, quindi hai fatto tutte le scuole
del 2004.
Ha fatto le scuole.
Assolutamente sì, ho fatto le elementari a Milano Terme, le medie e le superiori a Pavia. Milano Terme comunque in provincia di Pavia.
Sì, sì, sì.
Sì, ma tra l'altro ieri ci hanno raccontato molti varie battute del tipo a giudicare dall'italiano molti italiani dovrebbero avere la cittadinanza non tanto quanto Daniele.
Sì, io lo so che vuoi arrivare a Suarez.
No, ma guarda che è tutto partito da lì, perché lei aveva fatto un post su Suarez ed è stata così aggredita verbalmente da questo signore. Daniel, ma tu ti senti italiana? Perché questo ieri non te l'abbiamo chiesto.
Io mi sento italiana al 100%. Mi sembra anche scontato rispondere così, perché è l'unico status nel quale mi sono sempre rispecchiata. Io ripeto sempre, sono cresciuta qui, parlo da sempre italiano, penso in italiano. Il mio più grande sogno è che questo mi venga finalmente ufficialmente riconosciuto.
Mm. Ieri ci ha fatto questa battuta Mario: non è che finite le elementari, diceva ai professori, ai maestri, non è che io vado in Camerun stasera e torno, cioè esatto. vado a dormire, dormo in Italia, vivo in Italia. Ti fa piacere questa iniziativa del comune, del sindaco che ha scritto a Mattarella?
Assolutamente sì, è stata una grande sorpresa. Non me lo aspettavo, è un gesto molto importante, crescono ancora un po', cresce un po' più la speranza che il Presidente della Repubblica cogliere questa domanda che ha fatto il Sindaco. Con questo atto che ha fatto il Sindaco mi sento ancora più legata alla città di Pavia, in modo ancora più speciale, ecco.
Beh, insomma, questo sembra una bella cosa. Noi vi ringraziamo, grazie Daniel, grazie Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, mi sembra una cosa giusta. Caro Mario, qui parliamo di cose italiane, ma se ampliamo gli orizzonti dal mondo, l'hai visto il dibattito? No, cosa pensi di Trump che non fa il dibattito, questa cosa? Ma incide davvero, inciderà? Perché il primo dibattito è stato un disastro dal punto di vista del...
Diciamo così, secondo me ha preso la palla al balzo. Gli permette a una parte degli elettori di Trump piace tantissimo quello di non stare sotto delle regole cosiddette burocratiche. Sì. Siccome le regole del comitato che fa i dibattiti dice questo qua non lo possiamo fare in presenza, lo dobbiamo fare in remoto, diciamo come hai fatto tu per mesi perché stavi comodo nella ridotta di casa tua.
Potrei candidarmi.
Esatto. Allora dice lo dovete fare e lui a questo punto si ribelle e dice no, ma io a queste regole non ci sto, basta, io sono tornato a casa, è come se diceste che io posso contagiare. E quindi si ribella a questo. Io credo che questo per il suo elettorato funziona. E poi diminuisce le possibilità di confronto. Biden l'altra volta
ha cercato... Ma cosa vuol dire, scusa, per il suo elettorato? Cioè il suo elettorato non accetta un dialogo, non accetta di confrontarsi sui temi.
Tu mi vuoi provocare.
No, dici per il suo elettorato funziona.
Lui ha
cosa
uno zoccolo duro di elettori, Trump, che è molto contento di quello che Trump ha fatto.
Ok.
E quindi e che sono quelli su cui scommette per la rielezione, perché se lui riportasse tutti quelli che l'hanno votato l'altra volta alle urne, ha una possibilità di rifarcela. Dall'altra parte Biden dovrebbe portare quelli che portò la Clinton più quelli che l'altra volta rimasero a casa,
certo.
Cioè la sinistra democratica, una parte dell'elettorato afroamericano, una parte dell'elettorato ispanico. Quindi Biden ha bisogno di portare gente in più, Trump invece deve riportare quelli dell'altra volta. E quindi molta parte dei suoi elettori sono soddisfatti di quello che ha fatto. Guerra alla Cina, su cui lui continua a insistere, il muro, la politica sull'immigrazione, il fatto che abbia abbassato le tasse, tutto questo è musica per le loro orecchie. E poi c'è tutta una parte d'America che non sopporta, che ha un'idea conservatrice ma libertaria, cioè che non sopporta il fatto che ti dicano ti devi mettere la mascherina, sì, devi anche comportarti in questo modo, così, sì, ma negli Stati Uniti ci sono intere zone dove non, dalla mascherina non la porta nessuno.
Quindi secondo te la sua strategia anche sul Covid, a dire non abbiate paura, smettetela, vado a lavorare nello studio Vale, anche
è
se
musica per un è pezzo musica, del suo elettorato, assolutamente sì.
Va bene.
Diciamo questo, stamattina Biden è dato in vantaggio, come era data la Clinton in vantaggio, sì, ed è dato in vantaggio anche perché inizia ad essere in vantaggio in questi stati chiave, uno per esempio di questi è la Pennsylvania. E detto questo, non è fatta per Biden. L'altra volta nel primo dibattito Biden è stato particolarmente grigio e voleva semplicemente sopravvivere, ha alzato i toni anche lui, ma diciamo così, non ha vinto il dibattito. Il dibattito, se c'è una cosa, è che Trump l'ha perso per maleducazione,
sì,
ma
esatto,
non è sufficiente, diciamo, a far vincere. Secondo me Trump preferisce non farli gli altri,
ecco,
perché chissà che Biden ritrova un guizzo di vita
anche perché
riesce a colpirlo.
Io l'ho visto il dibattito, cioè no, non poteva essere solo impulsività, era chiaramente una strategia quella di dire interrompo.
Lo abbiamo visto anche nel dibattito dei vicepresidenti.
Anche il vicepresidente, sì, tanto che la vicepresidente democratica per 3-4 volte gli ha detto sto parlando io, vicepresidente, a Pence. E
diciamo comunque che il dibattito dei vicepresidenti è stato più decente e civile di quello dei presidenti.
Sì, ma sposta rispetto al dibattito presidenziale?
Storicamente niente. Questa volta c'era un po' più di attenzione per un motivo, perché questi qui sono due presidenti anziani, mm-hmm, uno può pensare che venga eletto, se venisse eletto Biden, sì, è difficile immaginare un secondo mandato Biden, e quindi tu questa volta hai dei vicepresidenti che potrebbero essere, per Trump a maggior ragione, se vincesse per la seconda volta poi non lo sarà più,
chiaro,
quindi tu hai due che potrebbero essere i presidenti del futuro.
Un'ultima cosa ti voglio chiedere sulle elezioni americane, la questione della salute dei presidenti è molto importante, è presa con molta attenzione, la CNN aveva titolato è la situazione di salute più precaria che si riscontra negli ultimi decenni per un presidente americano quando hanno detto al Covid. Questa vicenda della salute presidenziale forse è quella anche che ha spinto Trump a dire no, sto bene, oppure...
Immaginati se non si fosse visto per un po' di giorni. Trump hanno usato tutti i medicinali possibili, immaginabili, sperimentali per rimetterlo in piedi nel più breve tempo
possibile.
Ieri
aveva il fiatone, io continuo a sostenere che quando
parla... E c'è un dato
un po'...
però che ieri hanno tirato fuori il New York Times. C'è un medicinale sperimentale, sì, che ha utilizzato, che è stato testato su linee di cellule staminali prese da feti provenienti da aborti.
Sì.
Che è una di quelle cose che Trump storicamente ha sempre detto che andavano proibite nella medicina,
certo,
anzi ha fatto anche una serie di regolamenti per impedire che venisse fatta questa sperimentazione, poi invece ne è stato, diciamo così, è
ma
quella
è questo
che lo ha rimesso in piedi.
Regeneron che ha detto,
esatto,
adesso lo diamo tutti gratuitamente,
sì,
ma com'è?
È sperimentale, probabilmente costerà un botto, tant'è che l'ha dato al presidente, però lui ha promesso che lo dà gratis a tutti.
E un'altra cosa, un ascoltatore ci dice, dite però che Trump, per esempio, è il primo presidente americano da forse 100 anni che non ha fatto una guerra all'estero. Ecco,
è vero.
Questa cosa...
È vero.
Può anche... E lui è quello che si è seduto
non
due volte
solo
con Kim Jong-un.
Sì, sì, non
quello,
solo,
no?
ha ritirato,
certo,
in parte le
truppe
dalla Siria, dall'Afghanistan e dall'Iraq. Perché? Beh, perché l'idea è America First, l'idea è ma perché mai dovremmo spendere dei soldi che possiamo tenerci a casa nostra? Io preferisco abbassare le tasse che usare i soldi in Afghanistan, in Iraq, in Siria o in Libia.
E ha stretto la mano a Kim Jong-un due volte, cioè il grande nemico.
Non
quindi
che sia servito molto.
No, però per dire, no, forse in politica come politica estera molti diranno, beh, insomma, non ha mandato i nostri ragazzi in giro per il mondo a morire. Quindi...
Lui fa parte di un filone di politica conservatrice isolazionista che in America ha degli illustri precedenti, degli anni 20,
certo,
e anche precedentemente. Detto questo, ha ritirato, ha lasciato molto più spazio. Se noi oggi nel Mediterraneo ci troviamo turchi e russi che comandano dalla Siria alla Libia, è perché l'Europa è silente, l'Italia figurati non riesce a riportare a casa i pescatori e gli Stati Uniti non ci sono più.
Sì. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo qui.
1, nessuno, 100 Milan.
Caro direttore, sulla guerra alla Cina c'ha ragione, visto che noi qua stiamo affogando mentre la loro economia sarà l'unica a segnare un segno più.
Scusa Milan, sono d'accordissimo sui teatri, ma la domanda che mi pongo è: gli attori recitano in mascherina?
Caro Milan, ovviamente speriamo tutti che tornino, ma non ci hai ancora spiegato perché sono andati a pescare nelle acque libiche.
Io mi farò una risata il giorno dei risultati delle elezioni americane, quando vincerà Trump, perché continuate tutto il giorno, tutte le trasmissioni contro Trump.
Sei contro Trump, caro Mario Calabrese.
Veramente credo di essere stato serenamente, in maniera cronistica, obiettivo. Ho detto che ha possibilità di vincere, punto e fine.
Infatti molti hanno detto che stai facendo campagna elettorale per Trump. Ricordiamo
che uno pro, uno contro.
Io ho delle foto compromettentissime di Mario Calabrese.
Con un cappellino di Trump.
Ce l'ho.
Me l'hanno regalato.
Ce l'ho. Cioè, tu lo hai indossato.
Ho una collezione di gadget e ho anche i gadget indossato di Trump. Lo ammetto.
Senti, a proposito di America, ti ha colpito molto la poesia.
Mi ha colpito il premio Nobel alla poetessa Louise Gluck, di cui io non... No, devo essere onesto, non conoscevo l'esistenza.
Ma nessuno ne conosceva l'esistenza.
No, qualcuno lo conosceva. Sì, ci sarà della gente che ieri avrà finto, avrà detto: la Gluck, l'ho sempre letta. Poi è impossibile leggerla in italiano perché c'era, un solo libro di una piccola casa editrice napoletana a cui va dato il merito di aver intuito.
Infatti ha detto: avevamo tirato 1000 copie, ora ne facciamo altre 7000 di tiratura. Cioè avevano tirato in Italia 1000 copie, chissà quante ne aveva vendute. Ma per carità, non facciamo quelli pop.
No, ti devo dire, no, non voglio fare questo, però... Cioè, io oscillo tra due cose. Da una parte è interessante quando danno il premio Nobel a qualcosa che tu non conosci, perché ti permette di scoprirlo. E quindi, siccome questa qua comunque non è una sconosciuta, ha vinto il Pulitzer, è una poetessa laureata americana, cioè ha un riconoscimento.
La foto con Obama.
Quindi voglio dire, è una poetessa che nel mondo della poesia ha un valore. Detto questo, oscillano anche in un certo snobismo, perché il fatto che a grandi scrittori americani come Philip Roth non sia mai stato dato il Nobel, con un certo fastidio verso il mainstream americano e letterario dell'Accademia che premia, a me non è mai piaciuto. Sì. Come non mi è mai piaciuto quando hanno dato quei premi, tipo, scusatemi, ma tipo a Dario Fo o a Bob Dylan. Non li ho capiti. Non li ho capiti proprio. Mi sono sembrati: vogliamo farlo strano, punto.
Sì.
Detto questo, scopriremo chi è questa.
Scopriamo Louise Gluck. Oggi Nobel per la pace, pronostico di Mario Calabresi. Nobel
a questo punto non posso che dirti, così Trump, il lettore contento, Donald Trump, magari in coppia con Kim Jong-un.
Vabbè. Premio Nobel per la pace a Trump e Kim Jong-un, e vanno entrambi a ritirarlo in Svezia.
Fantastico.
Sarebbe meraviglioso, sarebbe la pietra tombale
senza mascherina.
La pietra tombale sul
a chi
Nobel.
Diceva del cinese, il punto è che tutti noi siamo inorriditi quando, per come la Cina controllava le persone durante la quarantena, cioè coi droni.
Certo.
Io ricordo questa scena che avevamo visto di questa anziana signora con le borse della spesa, col drone, che parlava
missile,
no? E diceva: lei torni in casa, non è autorizzata a camminare. Cioè,
ma ieri il mio amico cinese me l'ha detto proprio così, il mio amico Jelien del Su Garden, mitico, così faccio pubblicità, ma gli ho detto: ma perché voi siete a zero? Perché c'è il comunismo. Di casa.
Tra virgolette, hanno fatto la galera prima e non la fanno adesso.
Esatto.
Noi l'abbiamo prolungata.
Le dittature in questo funzionano meglio, è triste, ma è così. Però guarda qua, io ho chiamato l'avvocato Maurizio Paniz. Buongiorno avvocato, ben ritrovato.
Buona giornata, è sempre un piacere.
Perché sono state emesse le motivazioni della sentenza, va chiamata così, della delibera secondo la quale, ricordate la vicenda del taglio dei vitalizi che poi è stata stato non più tagliato, non sono stati più tagliati, questa delibera è stata giudicata incostituzionale, eccetera. E quindi, vabbè, lei tanto già lo sapeva, aveva già portato a casa la vittoria dal punto di vista di difensore di diversi vitaliziati. L'hanno stupita queste motivazioni?
No, sono delle motivazioni molto corrette, in linea con quello che è l'orientamento costante sia della Corte Costituzionale che della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non si può tagliare un trattamento pensionistico in modo assolutamente irragionevole. Vorrei sapere qual è il pensionato che accetterebbe dalla sera alla mattina di vedersi tagliato dell'86% il trattamento della sua pensione, giusta o sbagliata che fosse.
Eh sì, lei dice non è questione di alta bassa, è questione di metodo che hanno utilizzato. Questa, Mario Calabresi, è l'emblema, insomma, della politica italiana. Ti ricordi le manifestazioni davanti a Montecitorio? Abbiamo vinto la casta.
Ma però voglio dire, si diceva da allora che questa cosa non stava in piedi.
Lo so.
Nel
però...
senso che uno deve distinguere, ci perdoni Paniz, deve distinguere un lecito fastidio in tempi di difficoltà per dei vitalizi, che poi oggi sono state cambiate le regole, non è che tu con una legislatura prendi un vitalizio, non esiste più, però per il passato dici ha fatto una sola legislatura, ha fatto un solo giorno e prende i soldi, eccetera eccetera. Il problema è che quelle erano le regole. Dall'altra parte non puoi pensare, questa era un po' l'illusione grillina, quella di aprire come una scatoletta, eccetera eccetera, di tonno, di arrivare e cancelli senza... Il problema è che appunto i diritti acquisiti non è che li puoi spazzare via.
Ma la battaglia è finita, cioè Paniz, è chiusa la questione, basta.
No, questo è per il Senato, questo è solo il Senato, attenzione.
Non è chiusa, perché adesso ci sarà il secondo grado, sicuramente ci sarà l'impugnazione di questa sentenza e poi si andrà ancora più avanti. Si pronuncerà la Cassazione, che peraltro si è già espressa più di una volta nell'affermare in maniera molto chiara che i diritti acquisiti non possono essere tagliati in maniera irragionevole, e qui siamo di fronte ad una mancanza di ragionevolezza più che non a un tentativo di migliorare la situazione. Se facevano un taglio ragionevole nessuno avrebbe discusso. Io ricordo che gli ex parlamentari continuano a pagare il contributo di solidarietà anche per quella parte che è stata dichiarata incostituzionale, e lo hanno fatto volentieri come contributo al momento di difficoltà della nazione. Nessuno sottolinea questo tanto, eppure è un dato oggettivo.
No, avvocato, posso chiedere una cosa? Lei, diciamo così, fa parte di quelli che non è che anche senza vitalizio non avevano problema di sopravvivenza. Mi ricordo che quando lei era senatore era tipo il sesto reddito più alto del Senato. Quindi mi viene da dire, lei che è un avvocato, diciamo così, puntiglioso, l'ha fatto per una questione di denari o l'ha fatto, visto che poi ha patrocinato tutti gli altri, per una questione di principio?
Premesso che non sono stato al Senato, sono stato alla Camera.
Sì, ma questo era il Senato.
Una posizione diversa. Io ho accettato questo mandato perché ritengo, da avvocato, di difendere una causa giusta. Giusta dal punto di vista giuridico. È questo il faro che deve illuminare la mia attività. Io non devo fare del moralismo, soprattutto quando il moralismo è sbagliato, perché ho già detto prima che non si discute dell'opportunità o inopportunità di un taglio, si discute della ragionevolezza o della mancanza di ragionevolezza del taglio. Se il Senato e la Camera avessero deciso di adottare una metodologia corretta, rispettosa del passato, ma pur disponibile nei confronti delle esigenze della nazione, nessuno avrebbe detto una sola parola, tutti avrebbero accettato più che volentieri. Ma ripeto, dalla sera alla mattina non si può tagliare per populismo un trattamento pensionistico come è il vitalizio, secondo le indicazioni della Corte di Cassazione.
Ma questo,
non si può tagliarlo di 80, 70, 86%. Chiunque si sarebbe ribellato.
Ma questo
è un principio di diritto che va rispettato.
Avevamo detto che sarebbe andata così dal primo giorno, l'avvocato Paniz me ne è testimone, e di fatto ci ritroviamo adesso con le prime pagine dei giornali, per esempio La Verità, con Cicciolina che torna. Perché è così, insomma, ridiamo i soldi a Cicciolina, tutti i calcoli di quelli che hanno indietro il vitalizio. Va bene. bene, avvocato Paniz, noi la ringraziamo, la salutiamo. Caro Mario Calabresi, saluto anche te, ringrazio. Ma so che è in uscita un libro e se tu vai a presentarlo da altre radio prima di passare qui da noi, noi bolscevichi ci offendiamo un pochettino.
Va bene, basta che prepari il caffè.
Come oggi, peraltro, come no, oggi,
non tu,
come sempre.
Ha preparato
vabbè.
Miriam.
Vabbè, ho capito.
Buona
siamo
giornata e buon
unico.
Fine settimana a tutti.
Grazie, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Due giorni sono troppi. Il terzo giorno non lo regge. Leonardo Manera non lo regge fisicamente il terzo giorno.
Come dice il proverbio,
come dice?
Non c'è il 2 senza il 3. Io sono stato a casa lunedì e martedì e quindi sto a casa anche venerdì.
No, scusa, allora non c'è 2 senza il 3, dovevi venire qui. Eri qui
l'altro
ieri.
La settimana prossima verrò un giorno, quindi.
Ah.
Dipende sempre dall'ottica in cui si guardano le cose.
Vabbè, vabbè. Come stai, Leonardo?
Ma sto... Beh, dai.
Vabbè, niente, cambiamo domanda. Va bene, a te il microfono.
Bene,
dai, scherzo.
Allora, chiedo una cosa in regia.
Chiedila.
Ho chiesto una base, mandamene un'altra. Io ho chiesto la base solita, mandami...
Ma manda
mandami spiritual.
L'altra. Spiritual, spiritual. Spiritual.
Sì, Carmelo Lauricella.
Sì, ottimo, oggi. Carmelo Lauricella.
Pigro, secondo me non riesce nemmeno a trovarla. Ah, bravo. Allora, è difficile vivere serenamente in questo periodo. Prima del virus, se per caso ti si avvicinava qualcuno che non vedevi da tempo, il primo impulso era quello di andargli incontro ed abbracciarlo. Adesso, se per caso salta fuori di colpo qualcuno che non vedi da molto tempo, il primo impulso è quello di allontanarsi, di fare un balzo indietro, perché pensi, chissà dove è stato, con chi è venuto a contatto, chissà se prima di vedere me è stato in un cluster. Perché in questo periodo abbiamo anche imparato a conoscere parole nuove, per esempio cluster, che per noi prima poteva essere solo una deformazione del generale, il generale caster, il generale cluster. Adesso invece abbiamo imparato che vuol dire focolaio. Il generale cluster sconfitto invece che da toro seduto e da cavallo pazzo, da capo Giuseppe. Tra l'altro c'era una tribù che si chiamava, che aveva come capo proprio capo Giuseppe dei nasi forati, quindi potrebbe starci. Poi abbiamo imparato a salutarci con il gomito, prima di apprendere che anche il saluto col gomito non è indicato, perché qualche palla di coronavirus potrebbe rimanere appiccicata alla giacca o al maglione. E allora meglio salutarsi mettendo la mano sul cuore o eventualmente sul portafogli, se causa coronavirus il lavoro fosse venuto o meno. E allora ogni tanto meglio mettere la mano sul portafogli per verificare se dentro c'è ancora qualcosa. Abbiamo imparato a vivere con le mascherine addosso. Prima sembrava che quelle di stoffa non andassero bene, ci volevano quelle chirurgiche. Poi invece adesso in giro vediamo di tutto, mascherine in stoffa, fatte con ogni tipo di tessuto, con la carta da forno, la carta igienica, la carta velina, l'importanza è coprirsi la faccia. Io sinceramente ancora non ho capito quanto sono grandi ste palle di coronavirus e come mai prima la stoffa non andava bene per fermarle e invece adesso sembra che quasi quasi queste palle di coronavirus le puoi mandare via con una manata come le zanzare d'estate. Ho resistito comunque a prendere le mascherine con sopra disegnata la bocca che sorride o coi dentoni, perché anche se inizialmente sembravano utili per sdrammatizzare, adesso penso che se qualcuno mi vedesse con una di quelle mascherine gli verrebbe voglia subito di darmi uno schiaffone. Abbiamo imparato a convivere con titoli che sono sempre allarmistici. Se fosse ancora viva mia madre avrebbe potuto farli lei quei titoli, visto che in ogni caso mia madre vedeva il peggiore dei casi. Virus fuori controllo, esplosione casi, allarme giovani, allarme discoteche, boom di positivi. Sembrano titoli fatti apposta per spaventare quelli che forse più di altri andrebbero protetti, con titoli anche meno ad effetto. Abbiamo imparato che anche i virologi discutono tra loro come talvolta si potrebbe fare al bar Jimmy e che nemmeno tra i virologi c'è accordo completo su come fare, come comportarsi. Allora la prossima volta chiedo al signor Jimmy dal bar Jimmy, che mi pare dotato almeno di buon senso. Una cosa però ancora non abbiamo imparato, non ho imparato. Non ho imparato a non guardare più le facce delle persone con la mascherina. Mi manca quella cosa, guardare i visi. Prima camminando per strada ero abituato appunto a guardare le facce delle persone, a cercare anche solo tramite uno sguardo un contatto umano. Adesso Quella cosa non c'è più e ci si rifugia sempre e solo nello smartphone, isolandoci ancora più profondamente, soli per strada e soli anche in casa, perché ce l'hanno detto più volte, il virus potrebbe annidarsi anche lì. Ne usciremo dal coronavirus sanissimi, quasi tutti, visto che è un virus che produce in gran parte asintomatici. Ne usciremo sanissimi, ma con un po' di rabbia in più. Quella rabbia che deriva inevitabilmente dal perdere contatto con gli altri, con gli abbracci degli altri, col guardare in faccia gli altri, senza paura di ritrovare, se ancora c'è, qualche traccia di umano, qualche traccia di umanità.
Bravo Leo! Tanto lo sai cosa ti diranno, ma io devo, piuttosto che guardare una faccia, vivo. Tu metti la poesia e la gente ti sbatte in faccia il pragmatismo. Così.
Invece ho sentito stamattina Paolo Mieli da Simone Spezia dire che bisogna riconoscere che c'è una terza via. Cioè, oltre agli allarmisti e ai negazionisti, c'è la terza via di, per esempio, di medici come il dottor Remuzzi, che hai avuto ospite, che rappresentano appunto questa terza via che, dal mio punto di vista, è la più sensata.
Non me lo dire, io, per me, insomma, è un po', adesso farò un paragone irriverente, come la Bibbia per un prete, nel senso che, non sapendo niente di medicina, quando posso chiedo al professor Remuzzi delle... Ma sapere il riassunto di quello che ha detto 3 giorni fa, dopo la gente si arrabbia, ma insomma, numeri alla mano, ha detto, facendo un discorso articolato, che a suo modo di vedere di fatto questa epidemia si è quasi di fatto conclusa. Dopodiché ha articolato molto il pensiero, ha detto di mantenere insomma, il lavaggio delle mani, mascherine, di concentrarsi sui malati, di smetterla di concentrarsi sul numero dei positivi, ma tanto, voglio dire, esatto, cos'è che ti dicono poi? Dillo tu.
Negazionista,
vergogna. Andiamo al giornale radio.
Tutti i mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del Pons Pao, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ricordare a Paniz che dalla sera alla mattina sono state cambiate le pensioni a tutti gli italiani.
Caro signor Milan, a quel signore di prima, quell'avvocato, gli poteva pure dire che gente che è stata un mese, che ha versato nemmeno 1.000 euro di contributi e ne ha presi già 1.000.000, se è ragionevole questa cosa, ma... Lei è un'altra che appartiene alla casta, anche lei.
Ecco.
Mira, tu non è che non sai niente di medicina, tu non sai niente proprio.
Niente, certo. Ma... No, ma io rivendico assolutamente la mia totale ignoranza in qualsiasi campo. Cioè, che campo ti viene in mente, Leonardo? Non so, puoi dire una materia.
L'ingegneria aerospaziale.
Niente. Niente, no, effettivamente niente. Cioè, non è che ti posso dire che so di ingegneria spaziale, ne so niente. Insomma, mio fratello è ingegnere aeronautico, magari chiedo a lui. Niente. No,
io lo so perché certi ascoltatori ce l'hanno con te.
Perché?
Vabbè, in parte hanno ragione, anzi, tutti hanno ragione.
Grazie, sì. E allora basta. Ma il motivo, mi interessa il motivo, perché sono della casta, come dice il mio amico.
No,
lì.
Perché tu non sei un giornalista che ha dei preconcetti. Ormai le persone sono abituate a giornalisti schierati. E siccome tu non dai l'impressione, anche se poi lo sei profondamente, ma insomma non dai l'impressione di essere schierato, allora le persone dicono, ma perché questo non si schiera da una parte all'altra e ti attaccano? Fanno bene, lo farei anch'io.
Sì, lo, lo faresti anche tu, ma guarda, l'analisi è perfetta. So che la conclusione non la condivido, nel senso che tu dici ha ragione, ma è così. La gente è abituata, per esempio, la questione di Paniz e dei vitalizi. Vedi, l'ascoltatore pensa che per me è giusto che uno con un giorno in Parlamento abbia 5.000 euro di vitalizio a vita, regola vecchia. Lo trovo profondamente ingiusto, immorale, mi indigna, è vergognoso, tutto quello che volete. Ma dal primo giorno avevamo detto che questo tentativo di fare il taglio così era chiaramente e palesemente destinato a fallire ed era fumo negli occhi. Si può dire, si possono sostenere entrambe le posizioni, cioè che è vergognoso il vitalizio di 8.000 euro per uno che ha fatto anche solo 2 anni o mezza legislatura, è vergognoso, ma il taglio così è stato fatto in maniera sbagliata perché le regole lo avrebbero ripristinato. Si possono dire entrambe le cose, Leonardo? No.
Ma se sei a favore dei vitalizi anche solo per un giorno, sì, come sei tu, insomma. Me l'hai sempre detto in privato quando andiamo a bere il caffè poi dopo al bar, dici, ma io i vitalizi li darei anche dopo mezza giornata in Parlamento.
Anche dopo mezz'ora. Tu non mi aiuti mai. Io cerco di cavarmi fuori cercando di portare le persone a ragionare sulla mia posizione, ma poi arriva Leonardo Manera e io stupidamente tutte le volte chiedo un supporto a lui e lui mi trafigge con una alabarda.
Anzi, se non sbaglio, tu hai proposto i vitalizi anche solo per i candidati.
Ovvio, sì, infatti. Sai quando l'ho fatto? Quando tu mi hai detto che ti sei candidato una volta per il comune, certo. Di dov'è che ti sei candidato al comune di che partito era lì adesso?
Il comune di Parpo, in provincia di Brescia.
Sì. Quindi dico la lista di Parpo, no.
Esatto.
Vabbè, sì, ma no, caro ascoltatore, non sono assolutamente a favore del vitalizio esagerato, sto dicendo che quindi, e non sono dalla parte di Paniz perché c'è l'altra teoria di molti che ha scritto, dice bravi, leccate il cosiddetto a Paniz, avremmo dovuto dire Paniz delinquente, farabutto, lei che difende i vitaliziati in punta di diritto, si vergogni, disgraziato, ecco, dovevamo fare così. Se vuoi lo richiamiamo.
Ribadire comunque per l'ultima volta che i vitalizi non ci sono più adesso, insomma,
non più come prima,
andrà...
non più come prima. Devi fare un'intera legislatura, devi arrivare a 65 anni e prendi credo 1.800 euro, cioè commisurato ai contributi che versi in 5 anni. Potremmo richiamarlo. Dopo richiamiamo Paniz, vediamo un po' se dopo il traffico accetta questa cosa. Proviamo a rivedere Miriam, sfida Luchetti, prova a chiamare l'avvocato Paniz e digli: guardi, avvocato, subito dopo il traffico dobbiamo dirle ancora una domanda, vediamo se... Proviamo. Da Michele da Milano, prova a chiamarlo, ma se non avrà un impegno lo richiamiamo. Michele da Milano, buongiorno.
Pronto?
Eccoci, Michele.
Sì, salve. Sì. Allora, volevo dire all'avvocato Paniz, sì, ma volevo dire a chi fa la nostra legislazione, che basterebbe sospendere i vitalizi e le pensioni originate da contribuzione figurativa. Tutto qua. Perché il legislatore lo
dice. Sì,
ma
basterebbe sospenderle, ma ci vuole un atto legislativo che regga, sì, di fronte a ricorsi,
sì,
che regga,
sì,
di fronte a ricorsi.
Si sospende.
Sì, ma non è che perché lo decide lei o io, si sospende,
no,
come? Con quale strumento?
Lo strumento è che queste pensioni vitalizi hanno dato origine al famoso debito pubblico. Allora, se vogliamo riportare...
Non esageriamo, Michele. Il debito pubblico non è per i vitalizi dei parlamentari.
Non è i vitalizi parlamentari. Anzi, quelli sono una cosa infinitesimale. Sono tutti gli altri vitalizi che purtroppo vengono erogati.
Le baby pensioni.
Le baby pensioni, queste cose qua. Sì. Cioè prima uno bastava che stava 5 anni in Banca d'Italia, Amato, Dini, già prendeva il vitalizio, hai capito? E di queste cose
le baby
qua,
pensioni
ce ne
di molti ascoltatori che hanno però anche lo... Ecco, esattamente, Michele giustamente dice, vediamo se io facessi una battaglia a dire tocchiamo le baby pensioni o tagliamo le baby pensioni, ma sai come ti si rivolterebbero chiaramente tutti quelli che sono i percettori delle baby pensioni che dicono: ma io l'ho fatto secondo una legge dello Stato italiano. E perché il vitaliziato che è stato mezza giornata in Parlamento ha un vitalizio, mica l'ha rubato, secondo una legge in vigore, no? Leonardo,
infatti il debito pubblico in Italia è esploso negli anni '80 quando si sono date una serie di facilitazioni a un po' tante categorie, dai, insomma, non solo ai politici.
Fai una bella campagna tu, Leonardo, poi io decido se venirti dietro a dire: cari ascoltatori, adesso ricevete una baby pensione dagli anni '80? Siete andati in una pensione come baby pensione, magari lavorando le donne, credo, 6 anni, non lo so, praticamente pochissimo. Avete una baby pensione, da domani sarebbe giusto togliervela o dimezzarvela. Dai, falla.
Ecco, io farei questa campagna, però poi alla fine dicendo a tutti tranne che ai politici, per essere sicuri di avere il consenso generalizzato.
Sì. Sentire dell'affetto attorno di te. Quando vai al bar Jimmy, poi, no? Guarda, vedi le colazioni che ti offrono i baby pensionati. Dai, andiamo al traffico. Panizza alla segreteria. Adesso riproviamo. Starà lavorando, fatturerà.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies.
Quando c'era la Fornero invece i diritti acquisiti si potevano togliere, eh?
Mi viene un po' da ridere a sentire certi interventi di gente che dice che tu non sai niente. Loro sanno tutto e beati loro.
Ma infatti. Allora abbiamo recuperato l'avvocato Maurizio Paniz. Avvocato, buongiorno, scusi.
Eccomi qua,
dovevamo recuperare, perché allora sono arrivati tantissimi messaggi a dire: lei sta con Paniz, lei sta con la casta, lei sono io, Milan, ma anche sì, Manera, ma anche lei sta con la casta, lei di qui. Allora io ho cercato di spiegare che uno può anche indignarsi per i vitalizi, per alcune cifre, ma voglio dire, non era questo lo strumento per abbatterle. Allora ho detto: forse avremmo dovuto, secondo alcuni, fare l'intervista dicendo: avvocato Paniz, si vergogni, si disgraziato, farabutto, lei è della casta. Ecco, quindi l'abbiamo richiamata solo per dirle questo: disgraziato, farabutto, lei è della casta, lei è un difensore di privilegi obsoleti. Va bene? Così abbiamo
fatto. Tutto qui sorrido con molta tranquillità. Bisognerebbe che queste persone però sapessero esattamente come stanno le cose e sapessero esattamente anche quali sono le cifre, perché gli organi di informazione hanno cifre tutte al lordo, mai le cifre al netto.
Sono comunque belle cifre.
Non sempre. Sono persone che hanno fatto 8 legislature, ovviamente hanno delle belle cifre, perché riescono a prendere circa 6-7 mila euro netti, ma sono rarissime, perché le persone che hanno fatto 8-9 legislature sono rarissime. La grandissima media, quella che ha fatto 1-2 legislature, prende 1.200, 1.300, 1.500, 1.700, queste sono le cifre al netto, che non sono delle cifre straordinarie, ha capito? È chiaro che se invece le cifre al netto si pubblicizzano le cifre al lordo, risulta che chi prende poco prende 3.500 euro.
Ma io dovevo questa cosa, perché almeno le persone possono dire che l'ho attaccata, perché ormai le persone confondono le interviste con gli interrogatori. Risponda, si vergogni, prego. Cioè,
se questo dà soddisfazione in questa nazione,
sì, è un po'
molte
così,
persone
è un po'
lo faccia pure, si prenda la soddisfazione e la dia anche a queste persone. Vorrei vedere se fossero toccati loro
le baby pensione. Aspetti che Leonardo Manera anche lui ha da dire.
Prima lei, avvocato, ha detto che è stata sbagliata la modalità, il modo in cui è stato chiesto. Ecco, secondo lei quale sarebbe stato invece il modo giusto per ottenere una riduzione o un'eliminazione di questi che secondo alcuni sono dei privilegi? Come si avrebbe dovuto agire?
Bastava tagliare in maniera corretta. se tagliavano del 25, del 30%, del 20%, del 15% a seconda dell'anzianità, ma qui si è privilegiato chi era più giovane e penalizzato chi è più vecchio. Io vorrei far sentire a queste persone che si lamentano le telefonate piangenti di persone ex parlamentari che hanno 90 anni, che sono messe alla porta della casa di riposo perché non sono in grado di pagare la casa di riposo, che sono abbandonate dalla badante perché non sono in grado di pagare più la badante. Sono tutte cose che sono accadute e che accadono ancora oggi, e si sentono queste telefonate piangenti di queste persone novantenni, probabilmente si vergognano di quello, sì, che stanno pensando.
Va bene, capisce? Comunque, Paniz, grazie, dai, tanto torneremo su questa tematica che è annosa, annosa e lunga. E ringraziamo l'avvocato Maurizio Paniz. Adesso dobbiamo parlare di orsi, cioè non di Manera, che lui è un po' come atteggiamento un orso. Gli orsi veri, quelli col pelo in carne e ossa.
Ancora M49, sempre lui.
Ma no, ce ne sono altri. Salutiamo Alessandro De Guelmi, che torna con noi, veterinario della provincia autonoma di Trento, esperto, ha fatto parte del progetto europeo di ripopolamento Life Ursus. Buongiorno De Guelmi, grazie di essere qui.
Buongiorno a lei e ai vostri radioascoltatori.
Perché ci sono tantissime notizie, l'ultima riguardava questo orso JJ4, soprannominato Gaia, che la provincia di Trento vuole, per il quale vuole la captivazione permanente. Che cosa vuol dire? Poi la cattura e questo e basta, no?
Ma cattivazione permanente vuol dire mettere in gabbia tutta la vita un animale. E chiaramente
è quello che ha aggredito padre e figlio che andavano per boschi.
Sì, però dobbiamo pensare che JJ4 è un animale, una femmina di 14 anni, è sempre stata molto elusiva, non ha mai creato problemi. È successo in 14 anni questo sgradevole episodio, per il quale credo che meriti delle attenuanti.
Le attenuanti, è stupendo, cioè, perché stiamo parlando, come lei dice, non l'ergastolo ma attenuanti, perché una volta si può sbagliare, ecco, diciamo, mettiamola così.
Certamente, adesso l'orsa è radiocollarata, è seguita costantemente e non ha più dato nessun esempio, nessuna attività che possa essere pericolosa, come ha fatto per i suoi 14 anni precedenti.
Certo che effettivamente poi c'è un'altra questione, cioè che alcune associazioni di animalisti hanno denunciato la provincia di Trento dicendo che al centro faunistico del Casteller sono detenuti in condizioni non accettabili alcune bestie, insomma alcuni animali, alcuni orsi.
Il problema è che lo sbaglio è iniziale. Gli orsi sono nati liberi, non devono e non possono essere imprigionati né a vita né momentaneamente. I recinti di Casteller erano stati costruiti per ospitare in modo temporaneo degli animali eventualmente feriti o incidentati, solamente per questo. Mettere in gabbia un animale nato libero come l'orso, che ha un habitat, un home range di centinaia di chilometri quadrati, restringere in un recinto, tanto peggio in una gabbia di pochi metri quadrati, è una grandissima forma di maltrattamento. Già questo
sì, è si può dire una tortura vera e propria, perché effettivamente pensate a un orso, cioè che è selvatico, no? Che vuole girare, vuole muoversi, e si sente come reagisce un orso in gabbia, in una grande gabbia ovviamente.
Ecco, quanto sarebbero quanto grandi sono le dimensioni di questa gabbia?
Ma penso c'entra pochissimo la dimensione. Per quanto grande possa essere il recinto, sarà sempre piccolo. Oltretutto questi animali vengono messi in gabbie di pochi metri quadrati per preadattarli al recinto. In ogni caso gli animali stanno malissimo.
E quindi hanno ragione secondo lei coloro che si lamentano? Cioè è una forma di maltrattamento?
Ma il fatto di pensare di metterli in gabbia è già una forma di maltrattamento. Noi siamo l'unico stato al mondo, credo, che questi animali selvatici vengono messi in gabbia. Non vogliamo gli animali selvatici negli zoo, nei circhi, che poi sono animali nati in cattività, e noi vogliamo mettere questi animali che sono nati liberi, che sono l'emblema della selvaticità, della libertà, del mondo, delle montagne, rinchiuderli in piccole gabbie. È una sofferenza atroce, sì. È una grande forma di maltrattamento.
È una forma, tra l'altro, mista, cioè, se mi permette l'espressione, come dire, non li abbattiamo, ma non li lasciamo liberi perché li riteniamo pericolosi. E li teniamo in questa situazione.
Ma noi ci troviamo ad affrontare un problema dalla coda. Io sono abituato a affrontare i problemi dalla testa. Probabilmente abbiamo peccato se è fatta poca ricerca, poca conoscenza, poca informazione e poca prevenzione. Attraverso la ricerca riusciamo ad avere le conoscenze per poter fare un'informazione corretta e una prevenzione corretta. Dobbiamo pensare che all'inizio di questo comportamento di questi animali che sono stati definiti pericolosi, ci sono stati dei comportamenti sbagliati probabilmente da parte dell'uomo.
Dell'uomo, certo.
M49, il famoso secchio di latte col quale è stato attirato, ed M57, questo orso che si è abituato ad andare a mangiare nei bidoni di rimondizia dei paesi di Andorra e Molveno. Se noi avessimo avuto i bidoni a prova di orso, probabilmente M57 sarebbe libero, e se non fosse stato dato il latte all'M49, probabilmente anche questo sarebbe ancora libero e non ci sarebbe il problema.
M49, che ricordo lei conosce molto bene, se non sbaglio l'ha catturato due volte.
Esatto, un orso meraviglioso.
Un orso meraviglioso. Ma lei, scusi, tra tenerli lì al castellere e abbatterli, secondo lei qual è l'atto più crudele?
L'atto crudele è non metterli nel recinto.
Cioè l'atto crudele è metterli nel recinto, no?
Esatto.
Tra i due atti forse trova quasi, tra virgolette, più umano l'abbattimento a questo punto, se proprio uno... Cioè la cosa migliore sarebbe lasciarli in libertà, rispettarli, ovviamente...
Abbiamo fatto degli sbagli clamorosi sulla gestione di questi animali, non investendo appunto in informazione, in prevenzione. Adesso paghiamo uno scotto veramente pesantissimo, per qualsiasi scelta che facciamo è una scelta veramente pesante.
Eh sì, perché abbatterli vuol dire abbatterli, rinchiuderli. Eh sì, abbiamo ripopolato e poi adesso ci lamentiamo che c'è l'orso, questo è il dato di fatto.
Ma io penso che con l'orso si possa convivere se abbiamo delle regole ben precise che applichiamo quotidianamente e si investe appunto nell'informazione alla popolazione, perché Trentino, dobbiamo pensare che è la zona al mondo con questa densità abitativa che ha una popolazione fissa di orsi ormai di un centinaio di animali. Ed è una zona dove le montagne vengono, grazie a Dio, ancora frequentate, sia dagli abitanti che dagli ospiti, dai turisti.
Allora, sì, effettivamente uno può dire: ma chi se ne frega dell'orso? Invece, empaticamente, ma perché dobbiamo trattarli così? Non si capisce. C'è anche questo atteggiamento di pensare: De Guelmi, siamo più importanti noi come specie, no? Come specie, cioè gli esseri umani. Per cui ha attaccato un essere umano. In realtà ha fatto l'orso, non so, magari ha difeso i cuccioli, magari. Ci consideriamo più importanti, questo è il dato di fatto, no?
Ma è chiaro che alla base c'è una logica filosofica che vede l'uomo al centro dell'universo. Io credo che dovremmo vedere l'uomo in equilibrio col mondo. Anche il discorso di Covid ci dovrebbe darci degli insegnamenti, non solamente l'orso, e credo che l'orso stia dando un grande insegnamento di vivere in maggiore equilibrio con l'ambiente e non farla da padrone.
Ma che in realtà, se non sbaglio, anche voglio dire, la teoria darwiniana dell'evoluzione della specie non rappresenta l'evoluzione della specie come una scala per cui sotto ci sono quelli che contano meno come specie e sopra l'uomo, ma più come un albero, no? Cioè deriviamo tutti da un tronco e siamo tutti rami, ci siamo divisi, c'è la specie, una specie, un'altra, ma facciamo tutti parte dello stesso albero, no? Non è che siamo, no, un ramo più importante dell'altro.
La piramide della vita è importantissima e qualsiasi essere vivente è importantissimo per gli altri.
È così. State esprimendo delle utopie, lo sapete.
Forse per il dottor De Guelmi è un po' un'utopia. Insomma, in realtà l'uomo arriva lì e dice: io no, certo, penso, ho un cervello più sviluppato e quindi conto di più, sono più importante, e l'orso chi se ne fotte. Questo è un po'...
Credo che appunto perché abbiamo un cervello un po' più sviluppato dovremmo essere in grado di convivere sulle nostre montagne, nel nostro ambiente, con un animale così meraviglioso come l'orso, che ci può dare anche questi insegnamenti di vita.
Certo. Va bene.
È una scommessa difficile, però ne vale la pena cercare di portarla avanti. Sì.
Caro Alessandro Reguelmi, la ringraziamo, dottor Reguelmi, e vediamo un po' che succederà. Di solito questo dibattito si rianima più d'estate, caro Leonardo, quando poi la gente va per montagne, magari c'è faccia a faccia.
Ma di solito si parla più del mare d'estate, volevo farti notare questa cosa, sì, di sci e anche d'inverno.
Sì, e sai che non ci sono più le mezze stagioni? Ho notato anche questo.
Di pesci si sempre... parla di più in pescheria, volevo farti notare questa cosa.
Dai, sì, sì, sì.
Non è che uno va in giro, normalmente si parla di branzino, ma beh, se vai in pescheria magari si sente più parlare di branzino. Certo.
E invece alle 10.30 si arriva sempre Mauro Meazza, ecco, c'è anche questo come luogo comune.
Allora, io vorrei sentire un giorno invece Deborah Rosciani, che invece di parlare di borsa alle 10.30 esordisce parlando d'altro.
Vediamo.
Di moda, come dicevo l'altro giorno,
proviamo,
non lo so, di serramenti, di aperture a vasistas, dei serramenti.
Adesso mi attrezzo.
Chi lo sa,
però
chi lo
non
sa.
Chiedetemi queste cose proprio all'ultimo momento, fatemi riflettere, vabbè, anche per fare un collegamento
subito.
Intelligente una volta tanto.
Ecco, faccio subito quella professionale che non improvvisa sui serramenti a Vasistas. Va bene, allora studiamo sempre, studiamo. Allora facciamo la borsa, ecco, borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
A questo punto io propongo di aumentare qualcosa ai vitalizi, poverini, se no non hanno neanche i soldi per bere il caffè.
Buongiorno Milan, vorrei rispondere a quell'ascoltatore che domandava come mai i pescatori italiani fossero nelle acque libiche. E chi lo dice che erano nelle acque libiche? I libici? Forse il signore non sa che i libici hanno esteso le loro acque territoriali di 20 miglia oltre quelle che sarebbero quelle giuste. Io lo so perché ci sono andato a pescare.
Ci vorrebbe un bel chip anche a Manera per sapere dove va e dov'è quando non viene in trasmissione.
Devo dire che un altro ha scritto: vorrei Manera Radio Collarato come M49 per sapere dove va. Allora,
io sono a casa, qui nella mia casa, sto qui, non mi muovo mai, ormai sono sempre più tra le mie quattro mura.
Orso. Allora, adesso voglio parlare di una cosa molto seria. Si avvicina la giornata della salute mentale, un tema che secondo l'OMS riguarda 1 miliardo di persone al mondo, in forme veramente più o meno gravi. Un tema che io ho conosciuto di persona, con un fratello Paolo che purtroppo ho perso, non c'è più dal 2016, perché uno poi quando tocca con mano il problema del disagio, della malattia mentale, ne coglie lo stigma. La vergogna anche dei familiari, che poi si trasforma in vergogna per aver provato vergogna nei confronti di una malattia che è una malattia come tante altre, purtroppo, che però ha ancora appunto questo stigma. Per questo vogliamo parlare di un'iniziativa della Fondazione, del progetto Itaca Milano. Saluto Francesco Baglioni, che ne è il direttore. Buongiorno Baglioni, grazie di essere qui.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Perché adesso c'è anche uno chef che presento tra poco, ma intanto vorrei capire, voi come progetto Itaca Milano sarete nelle piazze, in diverse piazze italiane, magari ci dice il sito internet dove si può trovare la piazza giusta nella propria città, per raccogliere fondi e sensibilizzare su questo tema, giusto?
Sì, esatto. Allora, il 10 e l'11 ottobre ci sarà la sesta edizione di Tutti Matti per il Riso. Toccherà circa 20 città d'Italia in 70 piazze con 300 tra volontari e operatori, e la nostra proposta è di fermarsi a riflettere sulla propria salute mentale, venire ai banchetti o accostarsi al sito web progettoitaca.org, dove è possibile prenotare il nostro gadget, che è un pacco di riso da 1 chilo o da 5 chili, e poi chi può e vuole può fare una donazione per finanziare tutti i nostri progetti su 15 d'Italia, che sono tutti gratuiti.
Sì. Perché è così importante sensibilizzare sulla malattia mentale, secondo lei, Baglioni?
Ma è importante perché la nostra idea è che la salute mentale è un bene essenziale per ciascuno di noi, forse addirittura è il bene più importante che abbiamo, perché senza salute mentale non riusciamo, o ci è difficile, godere di tutte le altre cose belle della vita. E quindi l'invito è quello proprio di mettere al centro della propria vita la salute mentale e la tutela e la promozione della propria salute mentale, che detto così sembra una cosa complicata,
no.
E in realtà il nostro invito è quello a considerare le cose che facciamo nella vita, quelle che hanno valore per noi, dall'alimentazione al sonno, dal rapporto con la salute fisica ai soldi, alla tecnologia e in particolare al rapporto con gli altri,
sì.
Perché le relazioni sono un po' dal primo elemento che va a soffrire quando una persona perde il suo equilibrio psicologico.
Voi avete coinvolto anche Antonio Guida, che salutiamo con molto piacere, executive
buongiorno,
chef
buongiorno,
ristorante Seta.
Ma
che
grazie.
Figuri, grazie a lei, al Mandarin Oriental a Milano, che per l'occasione, visto che il titolo è Tutti matti per il riso, ha una ricetta che già mi fa venire fame, devo dire, risotto al limone con peperoni, caprino e cardamomo nero.
Accidenti. Sì, pensato per questa associazione, è un piatto, a me mette gioia, molto colorato, perché c'è il giallo, c'è il nero, il rosso, il bianco del caprino, è fresco. E quindi e sta riscontrando un sacco di successo, anche poi un piatto che ho messo in carta piace tantissimo, e abbiamo fatto anche un video con Randy Ingerman dove spieghiamo la ricetta passo per passo, e quindi
certo fa l'offerta, prende il riso e poi anche la ricetta, certo non vi verrà magari come viene lo chef Guida, però che dobbiamo fare, uno a casa fa le prove.
Comunque, la qualità del
non
riso
potete farne
ottima,
uno
quindi,
precotto da portare via,
l'importante è la qualità del riso è ottima, quindi già si parte bene, quindi è importante.
Qual è il segreto di questa? Un segreto per far venire bene questa ricetta, e poi dopo la proveremo. Io
tostare il riso a secco, senza grassi.
Ecco,
questo
vedi,
è fondamentale.
Vedi?
Quindi in questo modo diventa anche più leggero, più digeribile, ovviamente. Mettere alla fine un po' di burro crudo, e quindi diventa tutto più.
E questo è il segreto proprio sempre degli chef: quindi niente olio, niente burro, tostarlo proprio sulla
quanto
padella.
Quanto deve tostare? Io non ho mai capito quanto tempo deve tostare il riso.
Tre minuti massimo, tre minuti. Quando
io lo faccio tostare tipo 20 minuti.
Si bagna il riso, in questo caso con succo di limone, brodo, un po' di acqua, si porta a fine cottura e poi si mantica sempre con burro, un po' di parmigiano, succo di limone, e poi viene decorato con il cardamomo, il caprino e un po' di brunoise di peperoni.
È stupendo, stupendo. E allora, che dire, insomma, il binomio è questo: uno chef, un'associazione, il progetto Itaca, che si mettono insieme, Francesco Baglioni, nel ringraziarvi, devo dire, andate nelle piazze, ripeto, trovate tutto sul progetto Itaca.org, comunque tutte le più importanti città, c'è Milano, c'è Roma, c'è Napoli, ma tante altre, no? Se non ho capito male, Baglioni, ma li trovate?
Sì, sono 20 città, da Torino a Genova, Padova, Palermo, Lecce, Napoli, Firenze, Bologna, insomma parecchie.
Tante.
È molto facile trovare una città vicina a sé dove andare.
Al di là,
altrimenti collegarsi sul sito e ordinare online, il riso arriverà a casa con una piccola donazione.
Anche. Mi sembra una cosa giusta, in bocca al lupo ovviamente. In bocca al lupo.
Ma possiamo preservare la nostra salute mentale in questo periodo così complicato in cui tante persone hanno problemi?
Baglioni, che dice?
E insomma è quello che dicevamo un po' prima, avere cura di tutto quello che facciamo nella vita. Noi usiamo questo giochino, la parola risata, prendiamo le iniziali di queste parole che sono poi R come riposo, I come impegno, S come salute e soldi, A come alimentazione, T come tecnologia e A come altri, e proponiamo a chi incontriamo di fare una riflessione su che rapporto ha con tutti questi elementi.
Quindi,
se riesce a riposare bene nel lavoro, come va, anche per i pensionati, che attività fanno, per i nonni, portare i nipotini, e si trovano un benessere e equilibrio in tutti questi piani.
Davvero grazie a Francesco Baglioni, direttore del progetto Itaca Milano, e Antonio Guida, executive chef al ristorante Seta del Mandarin Oriental a Milano. È il momento del traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes.
Allora, ancora un po' languorino per questo risotto che ci è stato descritto. Mamma mia, che fame!
Mamma mia, che volgarità! No. Languorino per il risotto. Magari sì. Siamo andato via.
Maestro.
Buongiorno, maestro.
Maestro.
Non mi chiami chef, mi chiami Luce.
Luce. Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli. Buongiorno.
Ma possiamo fare Bernardo Ferruccio Luce Baronchelli. Anche possiamo fare. Sì. Illuminoso.
Mi chef dicono, emozionale. Sì,
mi dicono le mie maestranze. Buongiorno, Luminoso. Ecco, anche lei può fare. Così.
Buongiorno, allora, luminoso, che non è un buongiorno luminoso, buongiorno, no, virgola,
luminoso. Allora, io sono il chef emozionale, diciamo così, volgarmente. Io non cucino, ribadisco, io creo.
Ah, ecco.
Nella mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo.
Sì.
Lei sa che chi viene da me non viene per mangiare, ecco. Se vuoi mangiare, fate a casa tua, farti il purè, le tagliatelle, un hamburger di maiale, ecco. Riempitevi la pancia come dei trogloditi. Luttate e ridete e andate a letto. Bene, bravi, avanti così. Continuiamo con la volgarità.
Invece da lei?
Ma da noi non si viene per mangiare, no, perché ricordiamoci che noi siamo quello che mangiamo. Se mangiamo maiale siamo dei maiali,
ecco.
Se mangiamo tagliatelle siamo delle tagliatelle. Da me non si viene per mangiare, si arriva, si mettono le pattine per non insozzare il pavimento, un parquet di rocco impreziosito da fili d'oro.
Ma poi non si pulisca lei.
Guardi, ho le mie maestranze, pagate
profumatamente. Sì.
E poi si consulta il menu, che da noi non si chiama menu, si chiama libro della Genesi. Lo si legge, si nota qual è la creazione che meglio stimola la nostra curiosità e lo si rivela al maître. Una volta un mio cliente è stato colpito da una creazione che si chiamava Non tutti i buchi vengono con le ciambelle.
Ah, non tutti i buchi vengono con le ciambelle. Sì.
L'ho ordinato, non c'era nulla.
Però, per un costo di...
La ciambella non era presente, c'era solo il buco, una creazione concettuale. Voleva significare la fine della cucina tradizionale a favore di una ricerca che ancora deve muovere grandi passi. Quindi era un'idea.
Un'idea costa
100.000 euro.
100.000 euro?
Ma la cucina è concetto. Altrimenti sì. L'hamburger di maiale lo possono fare tutti, anche lei, nella sua cucinotta di Viale Monza. Sì. Allora, oggi voglio fare un regalo agli ascoltatori.
Sì, però abbiamo un minuto per questo regalo.
Allora non lo faccio. No. Allora lei mi invita per fare un regalo. No. Dopo dice abbiamo un minuto, allora non mi inviti. Non mi inviti.
No, non si arrabbi, però. Ce lo fa lunedì.
Abbandono lo studio.
No, scusi, aspetta, che è successo? È entrato dentro di lei, Garosio. Com'è possibile? Cos'è che fa?
Abbandono lo studio. Non mi inviti più. Bene, lei ha parlato per 2 ore. Adesso avrei dovuto parlare io. Abbandono lo studio.
Se la tenga per lunedì questa creazione, caro chef.
Sarà per lunedì. Era tutto il menù degustazione. Va bene. Fate altro. Mandate delle canzoni di Luciano Ligabue. Bravi, così.
Tanto io vado a mangiare un hamburger. Posso mangiare un hamburger? Sì. Va bene, ma lei, vabbè, tutto a posto per il resto, a casa con la moglie?
Guardi, prima lei mi ha mandato via e adesso pretende che io la riempi ancora questi secondi che mancano alla sigla finale. Allora vabbè. Dico, si arrangi, io vabbè. Abbandono lo studio.
A lunedì.
Non sono un pupazzo da utilizzare a sua discrezione.
Vabbè.
Un burattino, vabbè. Un burattino emozionale. Va bene.
Uno, nessuno.